del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Ecco, vogliamo ringraziare il Signore per questi giorni di inizio della Quaresima che abbiamo vissuto insieme, soprattutto nella celebrazione dell'Eucarestia. Ringraziamo il Signore per questa presenza della nostra famiglia qui a Monteveglio, per tutti quelli che qui convengono, soprattutto la domenica nella celebrazione del giorno del Signore, e vogliamo invocare oggi in questa Eucaristia che il Signore continui a guidare i nostri passi, soprattutto verso la celebrazione della Pasqua, e là vedere e rimanere ancora molto confortati, fortificati e illuminati dalla sapienza di Dio che si è rivelata in forma perfetta nella Pasqua di Gesù.
Dal Libro della Sapienza, capitolo 10, versetti 1-8.
Ella, la Sapienza, protesse il Padre del mondo plasmato per primo, era stato creato solo, lo sollevò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare tutte le cose. Ma un ingiusto, allontanandosi da lei nella sua collera, si rovinò con il suo furore fratricida. La Sapienza salvò di nuovo la terra sommersa per propria colpa, pilotando il giusto su un semplice legno. Quando i popoli furono confusi, unanime nella loro malvagità, ella riconobbe il giusto, lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Mentre perivano gli empi, ella liberò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. A testimonianza di quella malvagità esiste ancora una terra desolata, fumante, alberi che producono frutti immaturi, e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Essi, infatti, incuranti della Sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché nelle cose in cui sbagliarono non potessero rimanere nascosti. Parola di Dio. Ella, la Sapienza, protesse il Padre del mondo plasmato per primo, che era stato creato solo. Lo sollevò dalla sua caduta e gli diede la forza per dominare tutte le cose. Ma un ingiusto, allontanandosi da lei nella sua collera, si rovinò con il suo furore fratricida. La Sapienza salvò di nuovo la terra sommersa per propria colpa, pilotando il giusto su un semplice legno. Quando i popoli furono confusi, unanime nella loro malvagità, ella riconobbe il giusto, lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio. Mentre perivano gli empi, ella liberò un giusto che fuggiva il fuoco caduto sulle cinque città. A testimonianza di quella malvagità esiste ancora una terra desolata, fumante, alberi che producono frutti immaturi, e a memoria di un'anima incredula si innalza una colonna di sale. Essi, infatti, incuranti della Sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza, perché nelle cose in cui sbagliarono non potessero rimanere nascosti. Parola di Dio.
Ecco, tutti sono d'accordo nel ritenere che con questo capitolo decimo comincia la parte, una sezione tutta particolare di questo libro. E forse il punto di raccordo anche con la preghiera del capitolo 9 e con tutta la sezione che va dal capitolo 6 al capitolo 9 che abbiamo concluso ieri. Il punto di raccordo lo potremo trovare nell'ultimo versetto di ieri, in cui si diceva: gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito, Signore. E certo furono istruiti, possiamo dire, attraverso tutta una serie di consegne che il Signore ha fatto della sua volontà, nella consegna della legge in modo particolare, dove possiamo ricavare, dove siamo istruiti in ciò che è gradito che, a Dio, che noi facciamo in suo onore, in risposta ai suoi doni, ciò che è gradito a Dio che facciamo noi. Però tutta questa nuova sezione forse ci mette davanti un'altra dimensione di quello che è gradito a Dio. Prima di tutto, non quello che Dio gradisce che noi facciamo a Lui, ma quello che Dio gradisce di fare Lui per noi. E così comincia tutta questa sezione adesso del capitolo 10 con i versetti che vediamo adesso.
Ma allacciandomi a quanto diceva adesso Tommaso, a me avevano colpito tutti questi verbi che sono attribuiti appunto alla sapienza, perché già dal versetto 1 dice: ella protesse il padre del mondo che era stato creato solo, quando poi dice lo sollevò dalla sua caduta, quindi sempre la sapienza, ancora gli diede la forza. E poi la sapienza salvò di nuovo la terra, sommersa per la propria colpa. E poi riconobbe il giusto, lo conservò davanti a Dio. È proprio una serie di interventi proprio della sapienza che operava fin dagli inizi, dai primordi. È bellissimo. Sì. È veramente come Dio attraverso la sapienza ha guidato proprio i passi dell'uomo, lo ha sollevato quando questo è caduto, lo ha protetto, lo ha conservato senza macchia. È proprio l'azione di Dio che ha creato l'uomo e lo custodisce, lo previene, lo solleva quando cade. E poi quando parla invece della malvagità di questi empi, dice il versetto 8: essi infatti, incuranti della sapienza, non solo subirono il danno di non conoscere il bene, ma lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza. Quindi veramente sì, forse non so, un pensiero così, allora la sapienza operava senza che, cioè, operava forse senza che appunto gli uomini sapessero che fosse la sapienza ad operare, però operava.
Io mi fermo su un punto particolare che mi ha molto colpito in questa rilettura della storia della salvezza, in cui l'autore vuol far vedere l'opera della sapienza salvatrice, la sapienza che salva. È ovvio, parla di Adamo, poi di Caino come esempio contrario, poi di Mosè, di Abramo, di Lot, della moglie di Lot. A me ha colpito il passaggio tra Noè e Abramo, perché è una lettura che mi conferma in una cosa che avevamo detto anche facendo il gruppo biblico, leggendo insieme la Genesi, la vicenda di Abramo è narrata e come conseguenza all'episodio di Babele. Questo è molto bello, perché effettivamente la Genesi, se si fa attenzione, è proprio questa. Cioè, c'è l'episodio di Babele in cui uomini vogliono farsi popolo, ma non in nome di Dio, e subito dopo dice il Signore, disse ad Abram, farò di te un grande popolo. E infatti qui dice così questi versetti, e la sapienza, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, riconobbe il giusto. Cioè tra questa gente riconosce uno da cui far nascere un popolo vero in nome di Dio. È molto bello questo, perché conferma intanto che il testo che l'autore della Sapienza legge, almeno in quel brano, è lo stesso che leggiamo noi in questo ordine, e poi che è interpretato così, era già interpretato così.
Aveva 48 anni da Abramo.
E vedi, lo leggono in continuità. Comunque tra queste al tempo di Babele lui aveva 48 anni e quindi in questa confusione di genti la sapienza di Dio riconosce il giusto, tra tutte le genti riconosce il giusto. Poi c'era un'altra cosa che mi aveva colpito, perché mi sembra un testo proprio costruito in modo proprio alessandrino. Per esempio ci sono dei termini in contrasto, quello che ha citato adesso là, al versetto 8, allontanandosi dalla sapienza, lasciarono anche ai viventi un ricordo di insipienza. Ci sono tutti questi contrasti. E mi ha colpito al versetto, anche quando lega l'episodio del diluvio all'omicidio di Caino, a causa sua, di Caino, la terra fu sommersa, ma la sapienza di nuovo la salvò, salvò la terra, come se questo omicidio avesse colpito tutta l'umanità.
Io pensavo che nel modo di procedere, che appunto si sente diverso, più narrativo della storia della salvezza, in questo modo di procedere senza nomi, e solo per descrizione della situazione, per allusione, ci fosse un insegnamento, cioè che tutti questi personaggi che sono concatenati in una vicenda a cui appunto noi diamo subito il nome, li riconosciamo, però lei, il libro voglia mettere in luce che furono giusti, per questo diciamo la sapienza li ha salvati, e sono tutti episodi letti con un contrasto a qualche cosa di concomitante, dove ci sono gli ingiusti o gli empi o gli... In questo senso mi pare che voglia inserirsi in tutto il contesto precedente, come ha iniziato a dire, amate la giustizia, e poi dopo che ancora la prima parte, al versetto 13, aveva concluso questa esortazione, poi dice gli empi invocano su di sé la morte, insomma questa esortazione a seguire la sapienza, a comportarsi rettamente, la contrapposizione agli empi, questo l'abbiamo visto in modo evidente. Mi pare che la narrazione della storia della salvezza in questi termini allusivi voglia mostrare che la contrapposizione che ha detto nella prima parte del libro è confermata da come la storia della salvezza si è svolta, ma che sempre voglia mettere in luce che, come è successo per Abramo, come è successo per Noè, come è successo per questo, per quello nella storia della salvezza, così accadrà a te lettore se sei giusto, o al contrario se sei empio.
Parlando di Adamo, a parte che nessun personaggio è nominato, già questa è una cosa molto particolare, comunque parlando di Adamo, dice che non parla tanto del suo peccato, quanto del fatto che la sapienza l'ha sollevato dalla sua caduta, e questo perché gli ha dato la forza per dominare tutte le cose, anche dopo la caduta. Allora nel capitolo 9 all'inizio diceva a Dio: con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto. Sembra quasi che questo compito per cui Dio aveva creato l'uomo debba rimanere a tutti i costi nonostante la caduta, perché c'è questa volontà di Dio di salvezza e di continuazione, ecco, del suo progetto. E poi un'altra cosa che così notavo in linea con quello che è stato detto, che nonostante tutte le impietà, nonostante tutte le malvagità e quindi la condanna anche di tutte le gli empi e i malvagi, però la sapienza trova sempre un giusto, riconosce sempre un giusto, e quindi il filo conduttore della salvezza non è tanto legato ad una persona singola, ma è legato al riconoscere la giustizia, al riconoscere il giusto attraverso le generazioni, e quindi la conservazione del progetto di Dio, ecco, del giusto che ci sarà sempre. È una salvezza che passa attraverso qualcuno, ma che riguarda poi tutto un popolo.
Come è stato accennato, sicuramente questa è una presentazione, sono degli esempi che presuppongono una lettura che non è esplicita nel libro della Genesi. Di per sé nel libro della Genesi non c'è neanche la conversione di Adamo, dove è scritta. Potrebbe essere interpretato diversamente. Qui dice che Adamo si è convertito e ha ottenuto il perdono. La cosa, e questo se si legge, per esempio, ricordo il commento al primo capitolo della Genesi, e nei Midrashim è il sabato, per esempio, che salva Adamo, lo salva dal peccato e ottiene il perdono. Anche nell'altro esempio, per esempio tra il versetto 3 e 4, dove si parla di Caino, è a causa di Caino che viene il diluvio, dice così, ma propriamente non è a causa di Caino in modo diretto. Però c'è tutta una tradizione che vuole interpretare che è a causa della discendenza di Caino. Sono i figli di Caino che producono sempre più il male, a differenza della stirpe di Abele, e arrivano a corrompere la terra fino al diluvio. Quindi sotto questa presentazione ci sono riletture, insomma, interpretazioni del testo biblico. La mia riflessione è solo questa, è un punto interrogativo sempre: perché attribuire alla sapienza tutto questo? Che senso ha? Io mi interrogo su questo punto, continuo a interrogare. Qual è il significato di attribuire alla Sofia queste azioni? Le ha fatte Dio, no? Nella Bibbia. È solo per cambiare registro o ha un senso? Quindi io, insomma, penso che attribuire alla sapienza tutto questo, la sapienza sempre di più emerge, anche se per me ancora non ho ancora capito quasi niente, ma insomma mi sembra molto misterioso ancora questo testo, questo libro, ma la sapienza emerge come un personaggio nuovo accanto a Dio, non si identifica con Dio, siede alla sua destra o sul suo trono, viene mandata, è un personaggio celeste, questo è chiaro. Dio stesso vive in comunione con la sapienza e l'uomo è invitato a vivere in comunione con la sapienza. Insomma, poi ci sono descrizioni qui. La storia della salvezza, qui sono esempi biblici, è attribuita all'azione della sapienza. Perché? Io penso che sia perché, non lo so se sia così, che la sapienza è un concetto che non c'è, cioè nella Bibbia c'è, ma non è in questo senso che si intende qui, che intende l'autore, questa sapienza personificata presso Dio. La sapienza è inclusiva di tutta l'umanità, di tutta la creazione, l'abbiamo già visto. La sapienza è di per sé presente dappertutto, perché Dio ha fatto tutto con la sapienza, e la sapienza unifica tutta l'esperienza dell'uomo. Non so, come anche la sapienza, che è divina, è autrice della salvezza. Era la sapienza che, però, ed è un tipo di azione, di presenza, la seconda cosa mi sentirei di dire, intima, e penetrando nelle anime che forma gli amici di Dio, i profeti, è una cosa intima la sapienza, non è qualche cosa di esterno, è qualcosa che penetra dentro gli uomini, non so.